Eccoci qua, buona serata, benvenuti a chi è qui, ben ritrovati a chi è a casa ad ascoltare questo nuovo appuntamento di Hip Hop Tales, quello che era un appuntamento mensile. Siamo tornati dopo la lunghissima pausa estiva, ma l'estate è finita ieri praticamente, quindi...
Ed è arrivato l'inverno, c'è proprio...
Esatto, di botto, in questa serata umida milanese ricominciamo il racconto di questi 50 anni di cultura attraverso le storie dei suoi protagonisti in Italia, quindi il loro legame con l'hip hop, il loro percorso all'interno di questo movimento. E siamo molto contenti questa sera di dare il benvenuto, il ben ritrovato a Nex Cassel. Benvenuto Nex.
Ciao, grazie, buonasera a tutti.
Innanzitutto brindiamo. È bello che ogni volta noi ci troviamo davanti a una birra. Diverse volte
è una bella prassi.
Sempre sì.
Sì, però per una volta tanto non è colpa mia, siete voi.
Non è colpa tua, è un'abitudine che però ci portiamo dietro, esatto.
Ogni volta qua.
Esatto. Dunque, iniziare in un discorso del genere, no? Perché subito prima di questa dell'onda, di fatto, ci si diceva in merito ai pezzi all'inizio, quando, perché ognuno porta i quattro pezzi che in qualche modo lo legano a questa cultura, quando mi facevano questa domanda all'inizio mi facevo un sacco di problemi, devo scegliere proprio quei quattro lì. Adesso ho capito che, insomma, sono così tanti che è una cosa impossibile, no?
Esatto, ti stavo dicendo appunto questo, che anni fa, no, magari quando qualcuno mi chiedeva dimmi i tuoi tre pezzi, cinque pezzi, quattro pezzi preferiti, andavo in ansia e dicevo no, devo dare la mia risposta definitiva. Invece non è così, è uno spunto per poi parlare.
Esatto.
Dunque adesso cerco di variare sempre un po'. Chiaramente se tu guardi anche, io guardo, no, spesso interviste dei rapper americani, no? La mia preferita ovviamente è Drink Champ. Però, insomma,
che non sono esattamente la nostra concorrenza, perché noi siamo molto meglio. Però comunque un saluto ai ragazzini di Drink Champs.
Esatto, potremmo fare un gemellaggio, tanto facciamo la...
Sul drink siamo forti.
Sul drink ci siamo. No, e vedo che effettivamente anche i rapper americani, quando chiedono quali sono i loro gruppi che li hanno formati, vanno sempre molto indietro, no? Cioè, se hai visto, io ti ho detto, adesso andiamo a scoprirli, ma ti ho detto, sì, di pezzi abbastanza vecchi, ma penso che sia inevitabile questo, no?
Assolutamente, ma infatti prima di arrivare ai pezzi veniamo a te e a come ti è arrivata questa roba. Abbiamo incrociato un po' di storie, un bel po' di storie all'interno di questo format che si sta formando sotto i nostri occhi e che racconta una storia che in realtà è fatta da tante tante storie, perché l'Italia è così in tutte le culture, perché è un paese di campanili davvero, cioè ogni paese, ogni città ha le sue specifiche caratteristiche. Il Nord-Est in questo momento tra l'altro spinge tantissimo, ma cosa voleva dire ascoltare rap, quando lo hai scoperto tu e come lo hai scoperto tu?
Beh, sicuramente, cioè, diciamo, comunque io vengo dalla provincia, quindi ascoltare rap era una cosa abbastanza strana, ecco. Dunque era difficile e io ne sono rimasto fulminato, no? Infatti sono rimasto fulminato, super affascinato da questa cosa e volevo assolutamente saperne di più. E da lì è partita questa scintilla, però in effetti non era una roba diffusa, era una cosa che dovevi proprio, non so, essere un po' fissato, ecco.
No, ma infatti, perché poi il Veneto ha una storia particolare per certi versi dal punto di vista del rap, che non molti conoscono, anche in virtù di comunque fattori da non sottovalutare, perché pensiamo a Vicenza, pensiamo alla base militare statunitense, pensiamo al ruolo importantissimo che ha avuto il Palladium.
Esatto.
E infatti mi verrebbe
la
a chiedermi...
Mecca. Esatto, Mecca dell'hip hop italiano.
Con il grandissimo lavoro fatto...
Da Ciso.
Esatto, da Ciso. E mi verrebbe da chiedere, il tuo primo approccio infatti con questa roba è stato... con l'America, o sei arrivato che c'era già qualcosa di italiano che ti arrivava?
No, esatto, assolutamente dal rap americano. Infatti ho sempre avuto un po'... non sono assolutamente una persona snob, che adesso magari il termine è sbagliato, però non mi è mai piaciuto tanto il rap italiano. E ovviamente, poi nel corso di tanti anni che ascolto questa cosa, ho tanti dischi del cuore di rap italiano, tanti artisti che mi sono piaciuti. Però, diciamo, io sentivo rap italiano quando ero ragazzino, no? Quando ho cominciato, no? Terza media, così, no? Il rap italiano proprio non mi interessava. E non mi sembrava neanche la stessa cosa, così, sai, non
probabilmente non lo era neanche.
Da ignorante che ero ragazzino, però mi sembrava proprio una roba diversa, no? Che non mi affascinava. E poi invece poi l'ho scoperto e abbiamo una, il rap italiano ha assolutamente una lunga storia. Non lo so, per esempio, no, in Romania adesso probabilmente il pubblico è più grosso ancora che in Italia, cioè l'hip hop ha fatto ancora più presa, però probabilmente adesso mi sono dato non sono così conosciuto, però probabilmente non hanno un old school così antica come ce l'ha l'Italia, ecco, forse.
C'è da dire che il percorso in Italia è stato particolarissimo e tormentato, lo sappiamo. Poi si va sempre un po' a semplificare, però c'è stato l'impatto del periodo delle posse, c'è stata quella golden age strana, no? Che era in realtà, da un punto di vista anche di movimento, tanto sentita quanto divisiva in moltissime cose. E poi ci sono stati quegli strani anni intorno al 2000 in cui sembrava tutto sparito e in realtà non era sparito.
Purtroppo quelli della mia generazione l'hanno pagato, cioè io provengo esattamente da quel periodo, no?
Io pure, per cui insomma abbiamo dovuto vedere evolversi la cosa in maniera strana, noi che l'abbiamo vista, tu che l'hai vissuta e fatta, immagino abbia voluto dire anche rompere determinati muri che erano stati eretti o comunque un po' di, come dire, riaccendere una luce dove si era un pochino spenta, anche proprio a livello di visibilità. L'ultima roba però che ti chiedo prima di arrivare a questo momento qua, cioè quando tu ti sei messo in gioco, hai iniziato a muoverti in questo, è tornando a quello che ti ha colpito di questa roba. Tu hai detto l'America, ok, ma cos'era che ti piaceva in quello che sentivi? Cosa che non trovavi nel resto della musica o delle forme espressive?
Beh, non so, a questo punto spoileriamo il primo pezzo che ho scelto perché, perché entra troppo nell'argomento. Cioè,
vai.
Il primo pezzo che ti ho detto è Fight the Power dei Public Enemy, no? Dunque, è stato esattamente questo. Io mi ricordo benissimo che ero appunto ragazzino, c'erano i Public Enemy, i Nuti by Nature e i Cypress Hill, per esempio, no? Che proprio io vedevo su MTV, no? Dunque vedevo questi video musicali ed ero completamente affascinato da quel tipo di musica. Allora, diciamo che io da bambino, negli anni 80, non capivo, come tutti i bambini non capiscono bene la musica, però odiavo la musica degli anni 80, quei riverberi enormi, il sintetizzato, tutto quella
quindi da un paio d'anni
quei riverberi con i rullanti giganteschi.
Da un paio d'anni stai vivendo proprio benissimo il re-exploit di questa cosa.
Ma poi grazie a produttori che hanno saputo reinterpretare, tipo Alchemist, che hanno preso in chiave, cioè in realtà anche negli anni 80 sono un sacco di roba figa, no? Però un conto è riverli adesso con la passione del vintage, no? O col campionamento. Un conto era viverli veramente, cioè questa roba faceva cagare, ragazzi.
Mi piace come hai provato fino all'ultimo a trattenerti.
Cerco sempre di migliorarmi, ma non è...
Niente, così.
No, insomma, diciamo questo per spiegarti che quando invece è arrivato quel tipo di rap così sporco e così che voleva suonare... come posso dire, non suonato ma derivante da musica suonata, ok?
Quindi campionato di fatto.
Quindi campionato e non elettronico, anche, cioè io ci ho messo anni a capire che l'hip hop era musica elettronica perché non fittava bene con la musica che ascoltavamo noi, non era propriamente musica elettronica, che però in realtà lo è perché viene fatto con quel tipo di strumenti, no? Però l'hip hop invece, quando appunto io mi sono appassionato a quel tipo di suono sporco, ruvido, se ti ascolti quei dischi lì, sono anche difficili da ascoltare in realtà, no? Perché
sono ruvidi.
Perché sono molto ruvidi, sono fatti forse anche un po' a caso, però spingono, sono potenti e questa cosa poi era nuova. All'epoca, ricordiamo questo, che adesso stiamo parlando di musica vecchia, ma all'epoca era nuova. Quindi...
Sì, immagino. Poi tra l'altro la dirompenza... hai citato i Public Enemy, adesso ce li ascoltiamo, e hai citato il fatto di MTV. Tutto questo arrivava con i video che erano di un immaginario potentissimo. Fight the Power era la colonna sonora di Fa la cosa giusta, cioè che era proprio a livello di immaginario un qualcosa che ci arrivava come un'onda con,
sì, un film che odio, tra l'altro.
Ecco, volevamo dire anche fa cagare.
Un bel flash, uno dei miei pezzi preferiti su un film che odio.
Però l'immagine, esatto. Così. I video, no? Portavano un po' a questo, e questo sì che era dirompente, cioè davvero non si vedeva.
E comunque cioè, stiamo parlando di un pubblico, di un gruppo, barra di un pezzo proprio iconico, mega politicizzato, però che io ho scoperto grazie a MTV.
Sì,
cioè dunque hai capito, esatto, quante robe, esatto, abbiamo già detto un po' contrastanti.
Sì, esatto, proprio quasi
però gli anni 90 erano un po' così, gli anni del fanculo commerciale, però alla fine ci arrivava tutto tramite grosse etichette, MTV, eccetera eccetera. Se pensi a tutti quei gruppi, che gli anni 90 erano un po' così, no?
Era quella roba lì, assolutamente, dovevi passarci, perché scoprire le cose senza internet e senza l'etichetta o la distribuzione MTV era un po' impossibile. Allora, arriviamoci per grado agli anni 90, passiamo dagli 80, dalla fine degli anni 80. Li abbiamo citati, sono i Public Enemy.
Public Enemy.
Fight the Power.
Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Power, loro sono i Public Enemy, non penso abbiano bisogno di troppe presentazioni. Succede così, succede sempre così, praticamente parte il pezzo e si va avanti a chiacchierare a microfoni spenti. Però c'è un punto di vista interessante, secondo me, di cui si parlava fuori, appunto fuori onda, che è questo: a noi sono arrivati i Public Enemy e noi attraverso i Public Enemy in Italia una grossa parte di quella che allora era un po' la scena che provava a muovere i primi passi li hanno letti come ah, allora il rap va letto in maniera politica, appunto. Anche se la realtà da cui arrivavano i Public Enemy era ben distante da quella
non
italiana.
Non solo la scena, secondo me, io ero ragazzino, ti ripeto, ero rimasto fulminato, sì, da sta musica. E tra l'altro li ho visti a Lignano, era fantastico, perché poi loro hanno questo lato politico rappresentato da Chuck D, no? E poi avevano il lato swag barra strafuori di Flavor Flav, che
già
che
dal nome
proprio... Anche perché io immagino che comunque la dimensione politica ti sia arrivata infinitamente dopo, nel senso, quando sei ragazzino e ti arriva sta roba, sta botta visiva in un'altra lingua. Adesso non so, magari eri già
madrelingua,
però anche
lingua, il video comunque era una manifestazione, comunque si vedeva che era una roba contro. Era contro comunque qualcosa, era... Però non era solo la scena che aveva interpretato. Ecco, il rap è solo questo, no? Il rap è lotta di qualche tipo. Ma erano anche i media che era così, no? Era la CNN del ghetto barra... Ed era questo che, cioè, bello, però in realtà no, poi abbiamo scoperto non essere stato solo quello, no?
Assolutamente non solo, era veramente...
Ci fossero già 10 anni di storia in cui non era quello.
Anzi, poi... purtroppo forse i Public Enemy sono quasi... Cioè, io per anni, appunto, avendo sentito questo tipo di racconto, è che mi andava benissimo, eh? Però in realtà i Public Enemy sono quasi una cosa un po'...
A parte.
Infatti erano loro stessi a definire loro stessi la CNN del ghetto, non il rap to cure, la CNN del ghetto, e lo facevano proprio per distinguersi da quello che, quando loro sono poi esplosi un po', c'era intorno, che andava dai Run DMC, che suonavano in tutt'altra maniera e volevano arrivare a tutt'altro, fino a poco dopo l'intorno c'era Ice Cube, lo abbiamo nominato fuori a microfoni spenti, però c'era Ice Cube, poco dopo sarebbe arrivata,
esatto,
la West
Cube,
Coast.
Comunque c'è loro, per quanto erano politicizzati, erano anche comunque in buonissimi rapporti con Ice Cube, che invece era molto più gangsta, però sempre vicino alle Pantere Nere, quindi insomma... Era un ambiente promiscuo, evidentemente, però era lo stesso ambiente, no?
Ecco, è una definizione bellissima, ambiente promiscuo ma sempre lo stesso ambiente, cosa che invece in Italia ci è voluto molto di più prima di arrivare a qualcosa di anche solo lontanamente simile, nel senso, a smettere di ragionare per comparti stagni, il rap deve essere politicamente impegnato perché sennò non è rap, come ha detto benissimo Matteo prima nell'escursus iniziale, c'è stato anche un periodo di grande buio e di grande, tra virgolette, depressione prima di arrivare a questo, anche per questo motivo. Ecco, in questo periodo storico tu muovi i primi passi, l'abbiamo detto, anche in una regione che da un lato aveva contaminazioni fortissime di un certo tipo, dall'altro lato non era, tra virgolette, un centro nevralgico dell'industria. Quindi mi viene da chiedere, quando Next Castle, dopo aver mosso i primissimi passi, cerca di andare avanti e fare gli step successivi come rapper e in generale anche come collettivo, perché poi ricordiamoci anche che Adria Costa è una realtà, anche questa, molto molto particolare nella scena italiana, sia per mole di lavoro, sia per mole di componenti, sia in termini di attività e di approccio. A me piace spesso dire che Next Castle è uno dei rapper più forti d'Italia e Adria Costa è una delle crew più forti d'Italia, se uno capisce qual è la vera declinazione di rap. Se uno capisce cos'è il rap.
Beh, intanto ti ringrazio. Tu dici l'attitudine, insomma, diciamo.
Esatto, cioè quello che vi contraddistingue, ma anche il modo in cui tu hai sempre fatto i dischi, hai sempre fatto musica. Cioè il tuo rap è molto molto vicino a quella che è l'interpretazione originale di quello che è il rap.
Esatto,
in America.
Secondo me sì, appunto, perché siamo sempre... Allora, siamo cercato sempre di informarci bene e di... io fortunatamente, appunto, anche se abitavo in provincia, avevo una risorsa gigantesca che era Gioielli, che non si sa perché ha sempre saputo tutto. È una persona che...
Spero che non stia ascoltando in diretta, perché potrebbe essere veramente la fine.
No, ma infatti mai esaltare Gioielli che ci pensa già da solo. Quindi sì, è assolutamente un errore questo, fai bene a ricordarmelo. Però in effetti sapeva tutto, cioè dunque... La nostra attitudine, secondo me, è sempre stata quella giusta. Adesso non voglio sapere, però tanta gente certe cose le ha capite anni dopo, invece noi le avevamo già capite. E però allo stesso tempo abbiamo sempre cercato di essere molto italiani e molto legati al territorio, pur avendo in testa un'idea, secondo noi, comunque realistica di quello che era l'hip hop, il nucleo centrale, insomma, dell'hip hop. Poi ci sono tutte le derivazioni, no? L'essenza di quello che era.
Ecco, cosa ha voluto dire muovere i primi passi? A livello proprio pratico, cioè passare dall'ascolto, dalla fascinazione.
È stata tutta una follia, cioè nel senso dico, a 42 anni cioè, non abbiamo ancora messo la testa a posto, nel senso figurati come eravamo a quell'età là, adesso spiegarti bene com'era. Eravamo proprio assatanati da questa cosa, fissati, e non pensavamo ad altro tutto il giorno. C'erano le jam session, andavamo a reppare, c'erano 10 gruppi, dovevamo essere più forti degli altri. Perché comunque il periodo era buio a livello di business, però in realtà c'erano le jam e ce n'erano tante e noi le frequentavamo, c'era una competizione devastante e dunque noi eravamo sempre su quella cosa lì.
Tra l'altro l'hai detto, no? C'erano le jam, tu hai detto vabbè, poi il rap italiano mi è sempre interessato fino a una certa, però la competizione c'era, c'erano 10 gruppi, dovevi essere il migliore, in un periodo in cui fuori veniva poco, dovevi andartelo a cercare, era difficile, però le jam c'erano, quanto riuscivi ad avere il polso della scena intorno a te tramite le jam e tutto quello che avevi? In maniera realistica, cioè il rap in Italia adesso è facilissimo da fotografare, ma è molto più facile di allora. Ma allora quanto riuscivi ad avere il polso da dentro?
Guarda, adesso dall'era post internet, diciamo, c'è questa presunzione o comunque questa idea sbagliata che adesso c'è accesso alle informazioni e prima non c'era. Ma non è vero, perché la gente ha sempre saputo le notizie, ma non parlo solo del rap, no, in generale, no? Non è che la gente, anzi forse siamo più ignoranti adesso perché c'è tanta confusione nell'informazione, no? Invece la gente si è sempre informata, c'è sempre stata la controinformazione, l'informazione di nicchia, c'è sempre stato questo. E poi frequentare le persone e parlarci, anche quello, cioè molto più realistico che magari vedere vedere i documenti. Io li guardo tutti i documentari che escono, che mi interessano, ok? Guardo Netflix, guardo YouTube, tutto quello che è. Però effettivamente anche prendere una corriera, un treno, un'altra corriera, arrivare in Colonia a una jam e parlare con le persone, comunque e quel tipo di informazioni che dopo ci sono, che e esistevano comunque libri, fanzine e tutto quanto, voglio dire, dunque non è che la gente non sapesse le cose, ecco.
Tra l'altro hai detto una cosa molto secondo me interessante anche sul in generale, hai detto anzi forse adesso di informazioni ce ne sono troppe e non sempre affidabili e tutto, c'è un bel mischione. Questo secondo me vale anche per come il rap viene
poi
raccontato,
dipende anche
in
che bolla stai, no?
Assolutamente sì, oggi c'è la questione delle bolle, i social hanno creato le bolle. Però ripeto, anche nel racconto del rap, quindi non solo da parte dei rapper, ma dell'editoria, forse oggi c'è un po' più di difficoltà a orientarsi perché c'è così tanta roba che, insomma, non è che tutto abbia proprio lo stesso valore o lo stesso peso, diciamo.
No, è vero, ma io immagino in un periodo di quel tipo, cioè, allora, voi siete uno dei collettivi adesso, a voler fare l'appello, credo che non riuscirei a ricordare a memoria, ma siete uno dei collettivi più larghi, per certi versi, e più vicini. Per altri versi, nel senso che non è quel tipo di collettivo dove ogni tot viene fuori un erede o l'erede o il nuovo membro. Siete sempre stati voi, figure vicine a voi, non vi siete mai, forse non è la parola più giusta, però contaminati per certi versi. Io ricordo anche il mixtape uscito qualche anno fa, neanche distribuito sulle piattaforme ai tempi. C'è sempre stata una grande forma di integrità, detta nel senso più giusto del termine. Ma quando siete nati c'era un riferimento del tipo guardo al Wu-Tang tra virgolette e sarebbe figo immaginare una roba del genere in Italia, o è stato qualcosa di molto meno pensato e molto più eravamo noi ed è successo tutto da solo?
Beh, sicuramente guardavamo tutti, ecco, non solo Wu-Tang. Anche il nome Adria Costa mi ricorda molto quegli anni, fai da East Coast, West Coast, penso che sia andato un po' da quello. Dunque sicuramente guardavamo i rapper americani sostanzialmente, però non, cioè secondo me la roba figa è guardare tutti ma non copiare nessuno, insomma. Un po' questo.
Sì, lo hai detto, cioè muoversi in maniera credibile all'interno di una cultura, però raccontando quello che
se tu
è
sei,
la tua realtà.
Se tu sei vuoi essere un grande cuoco, devi leggere tutte le ricette, non una, cioè anche per fare lo stesso piatto, cioè le devi leggere tutte e poi fare la tua.
Esatto, bravissimo.
Salutiamo Johnny Grano, che in quanto a cucinare, esatto. Abbiamo un esempio, esatto, per ogni perché un siamo, nome per ogni citazione.
Per ogni
bravo, perché noi siamo sempre al ristorante come i film di mafia.
E con questa citazione, visto che abbiamo citato anche West e Est, io direi che possiamo lanciare il prossimo brano che arriva dall'Est, nello specifico, perché siamo a New York, Matteo.
Andiamo su Nas. Tra l'altro un pezzone, perché c'è dentro una specie di regia. cugina totale dell'hip hop, perché If I Rule the World vede una
delle più grandi rapper donne, che purtroppo
anche uomini possiamo dire, cioè nel senso proprio dei più grandi rapper in generale
esatto,
proprio
sicuramente, esatto, sì, ma infatti io non sono per niente appunto per creare divisioni, assolutamente sono favorevole anche ai bagni unisex come adesso vogliono fare, vabbè. Comunque sì, una grande rapper e che poi mi sono un po' persa purtroppo, però qui era il massimo della forma proprio.
Sì, tra l'altro...
Dove qui canta però, attenzione perché...
Qui canta, perché lei può fare anche quello.
No, perché le sue potenzialità erano infinite.
Sì, e in qualche momento ancora sprazzi lo sono, questi Fire Rule the World, Nas e Lauryn Hill.
Smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls, your people holding dough, no parole, no rubbers, going raw, imagine law with no undercovers, just some thoughts for the mind, I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine.
If I rule the world,
imagine that,
I free all my sons, I love them, baby, black diamonds and pearls,
could it be, if you could be mine, we both shine.
If I rule the world,
still living for today. In these last days of time, where to be paradise life relaxing. Black, Latino, and Anglo-Saxon. Armani exchange the range. Cash, lost tribe of Shabazz. Free at last. Brand new whips to crash. Then we laugh in the iller path. The villa houses for the crew. How we do? Trees for breakfast. Dime sexes have been stretches. So many years of depression make me vision the better living. Type of place to raise kids in. Open the eyes to the lies. History's told foul. But I'm as wise as the old owl. Plus the gold child. Seeing things like I was controlling. Click rolling. Tricking six digits on kicks and still holding trips to Paris. I civilize every savage. Give me one shot, I turn tripe life to lavish. Political prisoner set free, stress free. No work release, purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I think Coretta Scott King, mayor of the cities, and reverse things to Willies. It sound foul, but every girl I meet to go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa.
If I rule the world,
imagine that. Story, how the thugs live in worry. Duck down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes go down out of state. Wait, I had to let it marinate. We carry weight, trying to get laced. Flip the A stack to safe. Millionaire plan to keep the gap with the cocked hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips. Be poor or rich, still nobody want a nigga have a shit. If I rule the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or beef felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck?
If I rule the world,
imagine that.
I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls.
Could it be, if you could be mine, we both shine.
If I rule the world,
still living for today. In these last days and times.
If I rule the world,
imagine that.
I free all my sons.
If I rule, baby.
Black diamonds and pearls.
Could it be, if you could be mine, we both shine.
If I rule the world,
still living for
Comunque, posso dire una cosa?
Dillo, dillo.
Anche questo è un pezzo politico, comunque.
In realtà sì, vabbè, ma tra l'altro, ecco, c'è un altro modo, no, di...
Sai, a vedere che finiamo la chiacchierata, facciamo, ma lo sai che alla fine forse il rap è davvero stato politico?
Cazzo, abbiamo sbagliato.
Tu si pare che si abbassa.
No, però, posso dire, questo pezzo qua è Nas in particolare, secondo me, fotografano proprio come l'intenzione politica nell'interpretazione... della strada di New York è veramente diversa, c'è una grossa componente sociale,
secondo
no?
me questo è un pezzo proprio da questo punto sì. di vista perfetto, nel senso.
Sì sì sì, e la voce di Lauryn Hill,
c'era una dimensione sociale effettivamente più spiccata nel rap di quegli anni, ma secondo me non solo in America, e dirò di più, non solo nel rap, nel senso era proprio qualcosa che secondo me avvolgeva di più la cultura in generale di quei periodi storici.
Sì, andavano di moda, cioè i 99 Posse comunque erano un gruppo che riempì, cioè che faceva migliaia di persone, per dire, no? Che erano tanto politicizzati.
Sì, sì, sì. Anche se forse loro le grosse
Rage Against the Machine,
i Rage Against the Machine, cioè, che erano no,
cioè sono proprio anni 90 proprio, se vogliamo
ecco,
dire.
Se arriviamo a fotografarlo un po' quel periodo lì, no? Partendo dall'America, che è un po' dove il tuo sguardo si posava, citavamo prima il Wu-Tang Clan, che sicuramente è un collettivo, il più importante collettivo nel periodo dell'hip hop americano lì, e poi un collettivo che ha rivoluzionato l'approccio a questa roba proprio nell'idea di condivisione, di portare l'un l'altro avanti il tutto... E loro hanno condiviso il palco con le Jungle State Machine a modo loro, mettiamola così. Però sono fatti un pezzo di tournée dei Rage Against the Machine, per dire gli anni particolari che erano, perché quello era un crossover strano, alla fine lo abbiamo visto in qualche modo. Eppure Rage Against erano proprio un'altra roba. C'era un gruppo bianco, chitarrone.
No, 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 questo era, io li ho citati per citare gli anni 90, come anche i 99 Posse, no, sono un gruppo hip hop, no? Era solo per dare una pennellata.
No, chiarissimo,
degli anni
era
90.
Per... Sì, insomma, no, appunto...
che erano gruppi grossi, cioè vabbè, i Rage Against the Machine era un sì, gruppo sì. gigante, no? Però era pensarci e uscivano per l'industria, anche se erano contro, diciamo.
Against the Machine, esatto.
Però in realtà uscivano per l'industria, ma come era giusto che fosse, perché se no non li avremmo mai ascoltati.
Vabbè, il cortocircuito c'è sempre stato, probabilmente per certi versi ci sarà sempre. Ma invece, se iniziamo a andare
scusa,
un po'...
Scusa, non posso non citare a questo punto, proprio a proposito di questo...
No, non ti scuso, però vai.
Perché adesso se entri in Universal c'è un bellissimo, appena arrivi, esci dall'ascensore, c'è sul muro c'è una lavagna gigante con tutte le firme degli artisti, Vasco, Company, e c'è la firma dello Zulu dei 99 Posse, che per citare quello che dicevi, no, sei contro ma sei dentro, c'è la firma dello Zulu, sopra c'è scritto non mi avrete mai, però l'hai firmato sul muro di Universal, cazzo, per cui effettivamente negli anni 90 c'era questa cosa.
Ma credo che sia un cortocircuito che davvero... Non ce lo togliamo nel bene e nel male, ma più un'analisi che
certo. Ma grandi anche quelli dell'industria che scritturavano sta gente, no?
Sì, facendo uscire comunque pezzi come li avrebbero fatti uscire probabilmente.
Funzionavano, guadagnavano, quindi loro erano intelligenti a farlo e non erano così stronzi da non farlo.
Assolutamente.
Hanno saputo
All'estero. Perché quando noi vediamo gente tipo Mara Mayonchi, questa gente qua che ci fa ridere, a me non mi fa ridere, perché quella gente, quel tipo di persone comandava l'industria italiana, cioè è una roba molto grave questa, capito? Quella pochezza proprio culturale.
Però a prescindere da quello che era l'ambiente e l'humus culturale che magari c'era intorno, tu ad esempio hai continuato a tirare dritto, nel senso, e non a caso ad oggi sei uno dei rapper che comunque è più rispettato della scena e soprattutto più rispettato in una maniera trasversale, cioè non quel tipo di sì, quelli che hanno i rapper di 35 anni mi rispettano, anche i giovani, cioè se uno va a prendere ad esempio la tracklist di Vera Pelle, che adesso sto andando a memoria perché ne fai troppi, è il tuo penultimo o terzultimo disco se non consideriamo Love, adesso sto cercando un attimo
Love
di
è uscito
mettere
prima.
In ordine no, giusto, i pezzi e lì ci sono anche giovani dentro, perché c'è un Nitro che sembra un veterano ma è del 93. C'è Izzy, Diego che è del 95, nel senso ci sono i giovani.
C'è Draft Gold,
cioè Draft Gold che è ancora sì. più giovane. Nel senso, e soprattutto tu hai anche dimostrato una capacità di andare oltre quelle barriere. Nel senso, è una roba che vale da ambo i lati, perché tanta gente, magari della tua generazione, uno che fa la musica anche a volte leggera di Draft Gold, non lo bollerebbe neanche come artista con cui collaborare. Ma tu sei sempre stato lungimirante e non hai mai messo paletti al tuo approccio.
Ma secondo me la risposta è quello che ti ho detto prima, perché noi avevamo ben chiaro quello che è l'essenza, il fulcro del genere, no? E io sono coerente a quello. A volte la gente, altre persone, no? diventano la bandiera di qualcosa, però è già una derivazione. È già una derivazione, e poi diventano schiavi di quella stessa cosa. Diventare il paladino di qualcosa può andare bene, per carità, però non è, non è la mia roba. E poi è, lo vedo anche un po' populista, come roba un po' facile, no?
Eh sì, alla fine.
Invece io sono fedele solamente allo stile e al rap, perché il rap è la guerra dello stile. Lì, cioè, l'hip hop è la guerra dello stile, no? Basta, questa è l'unica roba che mi compete.
Ecco, ci sono due robe che ti voglio chiedere dalle, dalle cose che abbiamo detto adesso. Uno è, al netto dei nomi, tu hai detto, beh, l'industria faceva anche bene, capiva che certe cose funzionavano e le produceva e le, insomma, faceva in modo che le cose circolassero e girassero, vero. Però, come dicevamo prima, c'era tutta una scena intorno, la scena hip hop, in cui per un largo periodo sembrava che se arrivavi in classifica o firmavi con una major eri un po' una merda. Ecco, quel periodo lì tu come te lo sei vissuto? Come proprio posizione tua?
Guarda, è esattamente uguale. Infatti lo dico anche su un pezzo, sono sempre uguale, ti pare poco, no? Cioè, secondo me, ok, cambiare idea, evolversi ci sta, capire, imparare dei propri sbagli. Però mi ha sempre spaventato molto la gente che fa dei cambi radicali di vita, ok? Dunque io sicuramente sono cambiato, fortunatamente anche, perché sennò sarei in galera, però nel senso... Però non ho mai sono mai cambiato radicalmente al giorno, mi ha sempre spaventato questa gente che, capirà anche te, avrei degli amici che sono cambiati al giorno alla notte, no? E questo anche nella musica, nell'ideologia, assolutamente, no? E... Qual era la domanda?
Come te la sei vissuta tu questa roba? Come la vedevi in quel periodo lì la cosa?
Che cosa?
Quella delle major e...
Ah, esatto, esatto, giusto. Con la massima serenità, esattamente come la vedo adesso. Se un prodotto è buono, è buono. Se un prodotto è commerciale, nel senso che è stato fatto per solo il solito polpetto. Ma poi perché odiamo la musica commerciale? Perché la musica commerciale, tu dici, ma com'è possibile che la musica che fa più numeri è quella più di merda? Com'è possibile questo fatto? Semplicemente perché gli viene tolto per poterla passare a qualsiasi orario in radio, no? Voi qui fate radio, dunque non posso spiegare a voi la radio, però nel senso per poi voi siete anche una radio particolare, però per passare in qualsiasi radio, in qualsiasi orario, chiaramente tu non puoi avere parolaccio, non puoi avere questo, deve andare
in Italia.
In Italia.
Mi piace specificare.
Esatto, dunque tu devi togliere e alla fine non rimane niente, no?
Rimangono tre parole, solo cuore e amore, bene o male, sì, per okay. Citare qualcuno che in radio ha girato abbastanza con quel pezzo. Ma invece, arrivando un po' più vicini alla contemporaneità, prima di tuffarci del tutto nella contemporaneità, con un altro brano che ci avvicina lì, io ricordo quando uscì Rapper Bianco, che è un disco che secondo me è forse il manifesto, non perché quelli venuti dopo siano...
Del 2016, no.
Esatto. No, ma un manifesto di... tuo, cioè nel senso, se io dovessi far scoprire Next Castella a qualcuno, probabilmente gli metterei in mano quel disco, perché ci sono tutte le tue sfumature,
ci sta,
ci sono collaborazioni di un certo di livello assoluto, c'è un rap di livello assoluto, c'è un lavoro fatto con Spanish alle produzioni incredibili, e io là voglio arrivare proprio alle produzioni, perché a differenza di tantissimi tuoi colleghi in Italia, tu produci anche, e produci anche con un gusto e una visione molto 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 chiara. Ecco, questa cosa delle produzioni a te è arrivata per necessità, per scelta, e come sei andato poi a affinare il tuo gusto, che è molto chiaro se uno ascolta le tue produzioni?
Sì, io producevo molti anni fa, perché a un certo punto era proprio materialmente difficile trovare dei produttori bravi all'epoca con cui lavorare. Quindi, e è lo stesso motivo per cui poi sono diventato sound engineer e così. E infatti tanti miei dischi sono mixati da me, e tra cui anche l'ultimo. Però altri no, proprio perché io sono molto sereno in questo, cioè mi piace fare esperienza, mi piace cambiare, mi piace imparare. Su tante cose non sono presuntuoso, quindi se uno sa fare una cosa meglio di me, gliela faccio fare a lui. E poi allo stesso tempo non mi piace fare musica da solo, dunque... se faccio un disco o lo faccio con un altro rapper, oppure lo faccio con un produttore, oppure per esempio il mio disco precedente a questo, insomma, che si chiama Mercato,
diciamo,
Nero.
Fegato, poi arriviamo a parlare anche del, esatto, disco, però esatto, sembrava prodotto, uno spoiler.
Esatto, Mercato Nero, il mio disco precedente l'ho prodotto io, però ho 12 rapper sopra, cioè non mi piace fare musica da solo, no? Dunque, però poi mi sono appassionato molto a questa cosa. Nel corso degli anni ho fatto produzioni di qualsiasi tipo, però da quando sono ritornato a produrre parecchio negli ultimi anni ho deciso di far solo un certo stile, insomma, perché comunque in realtà io posso adesso lavorare con tanti produttori, dunque non ho più quel bisogno che avevo all'inizio. Dunque quando lo faccio, e spesso anche, però quando lo faccio perseguendo un certo stile specifico, insomma.
Chiaro.
Perché quando sei un producer devi essere anche riconoscibile. Ci sono i grandi produttori che rimarranno alla storia sono quelli, possono essere anche magari più limitati di altri, però sono quelli che hanno inventato qualcosa o comunque che hanno fatto. Io forse non inventerò niente come produttore, però comunque perlomeno perseguo uno stile.
Sì, è uno stile riconoscibile, questo sicuramente. Allora, ci restano due brani in lista. Uno è targato Cypress Hill, li abbiamo citati prima, e uno in realtà è targato Prodigy.
Ma vuoi già spoilerare loop?
Vabbè, così sceglie, no? Uno lo usiamo come sigla. Dove andiamo? Cypress Hill o Prodigy?
Sì, dai, che è più vitaminico.
Allora, Cypress Hill. La zona è, per prima dicevi delle due coste, Cypress Hill era un po' l'eccezione, era il Dirty South, quasi il, diciamo, un po' il...
Era, diciamo, la...
Quasi Messico.
Era quella Los Chicano. Angeles che suonava come New York, o che anche, che tra l'altro, che suonava un po' più newyorkese, ma che ha influenzato, cioè se tu guardi i Wu-Tang, sono stati influenzati dai Cypress Hill. Cioè,
no? Sì, in realtà sì. Questa è Green Thumb, Cypress Hill.
Hello, Dr. Green Thumb, paging Dr. Green Thumb. Green Thumb.
Hello.
I'd like to tell you just where I'm from. In the hills where the trees go wild with weed fields. The fucking pigs with shields holding the blue steel. Greenhouse effect with the weed connect. DEA can't keep the Green Thumb in check. HPS, God bless the whole crop. Please God don't let me see no cop. Truckload ready to hit the highway. Don't let the eye in the sky fly my way. Or we're gonna have big trouble, that's no shit. Can't be growing without no permit. But fuck that, I study the 215 script. That way when they come they can suck my dick. We can't grow without attention. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. When the fucking smoke screen, cycles of weed are constantly grown. Somebody give me the razor to cut drones. I'd like to stop, but it feels so good. 20 plants sticking up my whole neighborhood. DEA never wanna leave Green alone, but never ever ever got a warrant for my home. What that funny sound knocking at the door? Sorry, Green Thumb, can't talk no more. Please don't follow me into the sun. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. If I can't drive, then call me a cab. In my closet, the weed is dried out. Like it said, ain't no place to hide out. I don't wanna buy no weed from no cop. Get locked up and they close up my shop. That's why I buy no weed from no one. That's why they call me Dr. Green Thumb. The scientific old mystical one. Growing my crop with the rays of the sun. Come on, come on, let's see how it's done. If you see the pigs, there's no need to run. Cause some of these pigs are down with Green Thumb. But you never know what be the outcome. The photo in the album. The weed is growing like my erection. Look, I never told you where I was from. Some call me rebel, I'm Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb.
Hello, my name is Dr. Green Thumb.
Il Cypress Hill con il talento inconfondibile vocale proprio, insomma, qui
un po' di marijuana rap ci vuole sempre.
Ci vuole, poi a quest'ora, insomma, un po' è giovedì, si va verso il weekend, pian piano, fuori il tempo fa schifo e quindi ci consoliamo, ci scaldiamo così. Prima di arrivare a Fegato e quindi alla tua posizione attuale all'interno della, di questa scena, della scena italiana e della scena hip hop in generale. Vorrei chiudere un po' con delle domande che facciamo a tutti, perché stiamo raccontando davvero 50 anni di quella che è una cultura e che è stata interpretata in tanti modi quanti sono, non solo i rapper ma i writer, i b-boy che ne hanno fatto parte, perché è un mezzo potentissimo per raccontare storie, ed è questo che è funzionato sempre dell'hip hop. Quello che ti chiedo è: cos'è che oggi ancora ti affascina di questa cultura, se dovessi raccontarla a qualcuno che non la conosce? Cos'è che ti tiene legato all'hip hop, che te ne fa sentire parte?
Beh, ovviamente una moltitudine di cose, perché veramente sono un fanatico, però l'hip hop, se dovessi spiegarlo a qualcuno che non lo conosce, potrei dire che è quello che ti permette di andare in un club con delle Jordan, capito? Perché una volta dovevi metterti, non so, al mocassino. Oppure, capito, di sederti figo con il cappellino a baseball, invece il cappellino a baseball lo mettevi per andare a vedere la partita magari, no? Quello che ti permette di mettere in città i Timberland, perché i Timberland sono, mettevi, se andavi a tagliare la legna, capito? Però l'hip hop è il genere in cui un ciccione è figo e c'ha le fighe, capito?
Sì, cioè, sì.
Quello voglio dire,
con un soprannome in cui si definisce praticamente grosso, cioè ciccione.
Sì, Notorious è iconico, no? Ma no, ce ne sono stati tanti, Fat Boys.
Fat Boy.
Certo.
Comunque gli piaceva sempre, facciamo l'elenco, però Big Fat Boy, Big Punch, cioè, comunque gli piaceva rimarcare questa cosa del big nel nome, cioè, per non farla passare inosservata.
No, ma penso che nascesse dagli soprannomi di strada, presumo, non lo so. Però voglio dire, l'hip hop è questo, quello che sovverte questo tipo, che rende figo quello che normalmente non è figo, e passando sempre attraverso lo stile. No, e dunque questo per me è l'hip hop.
Ma parlando di soprannomi, poi non so se ti sia stata fatta 100 milioni di volte come domanda: come nasce Next Castle? E seconda domanda: dove nasce il generale? Più che Next Castle.
Il generale, esatto, sembra una roba un po' presuntuosa, ma probabilmente perché comunque noi abbiamo avuto degli anni in cui appunto andavamo in giro vestiti tutti uguali, così, no? Eravamo un po' militareschi in quel senso. E io magari avevo un temperamento di un certo tipo, però in realtà non intanto non me lo sono dato da solo, perché va bene,
ego trip, diciamo.
Ti ringrazio, così lo diciamo. No, cioè, se tu, quando ho fatto Tristemente Noto 3, che ero stato da E-Green, a un certo punto E-Green ha fatto questa cosa. Avevamo fatto uscire tipo una specie di singolo, e prima c'era una parte in cui, un video in cui E-Green parlava e mi definiva il generale, adesso non mi ricordo esattamente, comunque è nato da là, dunque non me lo sono dato io.
È sfuggito al tuo controllo.
Esatto.
In realtà tutti quanti l'hanno adottato immediatamente, anche i miei amici, compagni di crew, forse anche perché avevo questo atteggiamento.
Che gli rompevo le palle.
Forse
avevano trovato la definizione giusta.
Adesso che mi ci fai pensare, forse lo facciano un po' per cularmi, non so.
Va bene. Tra l'altro, i Green, una delle persone con più soprannomi, Fanta Gigi 3000, ne ha da vendere anche lui, il buon, sì, Nicolas, quanto bene gli vogliamo. E no, veniamo a Fegato invece. È il 2023, arriva il tuo nuovo lavoro che, insomma, è tra l'altro una collaborazione. A proposito di producer, prima si diceva, quando si lavora con un DJ dietro, no? Quindi con qualcuno che porta avanti insieme a te il percorso a livello sonoro. Prima dicevi dell'importanza di portare avanti il tuo stile. Quanto bisogna limarsi entrambi per arrivare a chiudere un lavoro insieme?
Nel caso di Medic Crime Zero, infatti, sì, guarda, sì, esatto, ci abbiamo messo 2 mesi per fare la copertina, ti dico. C'era Leo Amati che ha seguito il progetto grafico, che non so come mai non si è mandato a fanculo. E no, siamo stati molto fortunati che i primi pezzi sono usciti facilmente, perché poi, non so, mentre mixavo il disco gli mandavo i provini a Crime e dicevo, ma questo riverbero, cioè, non rompere i coglioni, cioè,
ah, ecco come è andata.
Cioè, no, nessuno ha mollato niente. Maniaci, perfezionisti, pazzi, così al 100%.
Vabbè, e nel risultato si sente. È un disco che poi ha poche collaborazioni, ma giuste, molto, molto a fuoco. E poi Crime è un DJ comunque leggendario nell'underground, nel senso, chi basta sentire il nome, però non è un, per dire, Sciocca DJ Shock nel nome, però ha prodotto tantissimo. Crime non è stato super prolifico.
È un po' esclusivo.
Esatto.
È un po' esclusivo.
Si memoria,
è portato,
cioè,
a casa, è bravo.
Portato, cioè, a casa una roba esclusiva.
Cioè, Coupe de Grasse è fegato andando a memoria in termini di dischi interi.
Lui ha prodotto Chaos, due dischi, e un disco di Colore Fomento, e il mio disco è fegato.
Vedi,
quindi,
i nomi che
sei, sei in buona compagnia.
Sono in buona compagnia.
Ma la vera domanda è, sei quello che gli ha creato più o meno problemi di tutti quelli con cui ha lavorato, secondo te?
Allora,
una bella gara.
Non mi permetto di parlare di persone di quel calibro.
Scherziamo ovviamente.
No, sicuramente quello meno, comunque.
Ecco, per dire anche di persone di quel calibro, anche
no,
da
ma
quel punto
perché
di vista.
È stato lavorato veramente in una maniera diversa, pazza. Cioè, io questo disco l'ho registrato su altre basi, poi gli ho dato le a cappella e lui poi ha fatto le strumentali.
Ok.
Dunque è stato proprio fatto in maniera come normalmente non si fanno i dischi rap, e neanche noi li facciamo di solito così.
Tendenzialmente.
Però, sai, noi siamo qui anche per stupirci da soli, per ingannarci da soli, per cambiare un pochino... Per cercare nuovi ingredienti, nuove strade, nuove formule, no? Dunque è questo.
Ma da raro esempio in Italia di rapper e produttore, quando rappi senti la vocina da producer e quando produci senti la vocina da rapper, o riesci a scindere?
No, cerco di scindere, sì. Quando faccio il rapper e un produttore, cerco di essere una bestia e basta, tipo ignorante.
Solo che poi vai...
Andare dritto per dritto.
Sulle produzioni che hai fatto e da rapper dici, ma che cazzo, ma qui non potevi fare... Vabbè, perché effettivamente immagino ci sia comunque un lavoro da far collimare, no? Quando scrivi da un lato e quando produci dall'altro.
Però, diciamo che spesso... Allora, questo disco ti ho detto come è stato fatto. Dunque,
e questo,
Che però l'ho mixato io poi.
Ecco.
Dunque, in qualche maniera... E anche se c'era poco da mixare, perché insomma si parla veramente di minimalismo, no? E però, per esempio, quando lavoro con Spanish, di solito io mi siedo, cioè mi butto su un divano là in parte a lui, e mentre scrivo e lui mette i suoni delle basi, così comunque sono, penso, abbastanza pesante così come presenza.
Allora,
dunque sì, intervengo abbastanza, in effetti, sì.
Allora, Fegato è fuori da non molto, anche se qualcuno non se n'è accorto. Volevo chiederti quando esce il tuo prossimo lavoro. No, scherzo. Volevo chiederti.
Ma il prossimo
lavoro? Quando è che esci con qualcosa di nuovo? Che, insomma,
no, perché veramente pensano che schiacci un bottone
ed esce questa cosa
invece
qua.
Invece noi ci sputtiamo dentro delle storie di vita, del sangue, del fiato, del sudore.
Del fegato.
E del fegato.
Ci vuole il fegato. Sicuramente.
Hai visto qui in copertina che grosso che è.
Ammazza che fegato. No, infatti. Il resto è scheletro.
Cioè, voglio dire, non è così facile. A volte i fan, che ringrazio sempre che di esistere, però a volte pretendono anche tanto, no? Nel senso, non è che.
Poi tu non sei uno che fa un disco ogni tre anni, che tu dici.
Bravo.
Prendere da altri.
Cazzo, ma vai a dirlo a qualcun altro. No, anche perché, insomma, vabbè, lo diciamo spesso.
Sai che io, in realtà, ho sempre questo senso di colpa se non faccio roba nuova, se non...
Senti, Fegato è appena uscito, dimmi che stai già scrivendo.
No, ma io ragazzi, io faccio uscire un disco all'anno, ma ne potrei fare molti di più. È che l'Italia fisiologicamente non è
pronta.
Non è neanche abbastanza grande, o comunque non è che posso andare a suonare troppe volte all'anno nella stessa città. Capisci? Dunque, quanti dischi devo fare? Ne posso fare uno all'anno.
Secondo me va bene così.
Però domani sei a Bologna.
Domani sono a Bologna.
Quindi a proposito di palchi, ce ne sono molti altri. Abbiamo già visto che li hai annunciati, quindi sui tuoi, sui tuoi canali social.
Adesso piano piano li annunceremo tutti. Comunque
il Fegato Live. Salutiamo Crime, appunto, che ha lavorato con te. E chiudiamo con l'ultimo brano.
Domanda. Ma prima l'ultima domanda, che è questa. 50 anni, vabbè. Faccio una
non
foto,
i tuoi, ma 50.
Non i tuoi, 50 anni di cultura. Faccio una foto dello stato di salute oggi, secondo te, ma non solo in Italia, anche in America, visto che appunto le tue orecchie sono là. Ora che esce così tanta roba diversa, lo dicevamo anche un po' fuori onda, un sacco di nuove ondate, anche il recupero di alcune sonorità classiche. Che momento è secondo te?
Beh, è un momento in cui è inevitabile, doveva succedere, l'hip hop si è allargato talmente tanto che è diventato come il rock, cioè non significa più quasi niente. Dunque, dobbiamo, cioè io sono uno che è per le etichette, no? Dunque... bisogna lì di nuovo capire i propri gusti, cioè dire ascolto rap significa tutto e niente, ecco. Dunque in questo momento vedo un momento di grande apertura in cui uno deve capire quali sono io. Allora, fino a 10 anni fa ascoltavo tutto quello che usciva, perché l'hip hop era comunque, aveva una matrice, comunque era una scena unica. secondo me adesso non è più così, ognuno ascolta quello che gli interessa e basta.
E uno deve farsi poi il suo percorso identitario con le sue orecchie. Grazie davvero, Next Castell, per essere stato nostro ospite in questo appuntamento con i Pop Tales. Andiamo a chiudere.
Chiudiamo col vero rap.
Brano.
Cioè,
esatto.
Non c'è margine di confusione.
Qui non c'è una confusione.
Vuoi dirci due robe su sto pezzo? Come mai Prodigy? Come mai sto pezzo?
Beh, allora, diciamo, cerco sempre di cambiare pezzi preferiti, però devo mettere i miei gruppi preferiti. Prodigy è forse il mio rap preferito. È prodotto da Alchemist, tra l'altro un progetto particolare perché ha un sound appunto tutto suo questo disco, e questo pezzo comunque, dopo aver sentito un pezzo più politico, un pezzo più, possiamo dire, non so, sociale, non so, sì. Ecco,
è un pezzo marijuana,
pezzo di, esatto, iconico di Cypress Hill, così, invece questo è un pezzo più, come possiamo definirlo, psicologico, sì. Oppure di, sì,
di, sì, di analisi, sì.
Di follia, introspezione pazza, è assolutamente fighissimo.
Andiamocelo ad ascoltare.
Grazie mille, Nex, grazie a
grazie
voi,
a
che
voi
siete
ragazzi.
Stati qua. Grazie a chi ha ascoltato.
Ciao. I sit alone in my dirty ass room, staring at candles, high on drugs. All alone with my hand on the Mac-10 handle, scheming on you niggas. I sit alone in my dirty ass room, staring at candles, high on drugs. All alone with my hand on the Mac-10 handle, scheming on you niggas. By myself in my four-cornered room, watching hard boil. I feel like I'm crazy, my brain on drugs, my bulletproof on run. Flats, later tonight, I'ma look for cuz. Just ride through his hood, and when I see that chump, I'ma jump out the truck and dunk my gun. You ain't never been through it, so you scared of that kind of shit. Hit me on a song and say, P-pop a lot of shit. Too much of that gangster music, nah, this reality rap. I really go through it in interrogation rooms, I don't crack. Nigga, I got nothing for ya, talk to my lawyer. Shit, nowadays it's hard to kill. Be careful where you pull that trigger. They got you on film, they got...